SBS Italian.
E con il nostro nuovo consueto appuntamento dedicato all'immigrazione diamo il benvenuto all'agente di immigrazione Emanuela Canini, ancora in Italia per un paio di settimane ma che ritornerà presto in Australia. Innanzitutto buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Allora, diverse novità in questo nuovo appuntamento di Voglio andare a vivere in Australia. Iniziamo con il cosiddetto GSM Invitation, il first round. Allora, innanzitutto parliamo di come è andato questo primo giro di inviti dei visti appunti di quest'anno, quanti sono stati invitati e con quali punteggi. Allora, Emanuela, che cosa ci racconti?
Possiamo finalmente avere un'idea di come andrà quest'anno per i visti appunti, in quanto abbiamo avuto il primo giro di inviti, per la precisione l'11 luglio. Sappiamo che ogni 11 del mese il Dipartimento di Immigrazione invia le email per le richieste di visto a chi si trova sulla lista d'attesa, la cosiddetta Skill Select. Ma sappiamo anche che il governo ha anticipato che quest'anno ci saranno meno inviti per quanto riguarda il visto indipendente e possibilmente molti di più per i visti regionali da novembre in poi, quando il visto attuale, il 489, verrà abolito e lascerà il posto a quello nuovo. Per cui questo mese sono partiti 1000 inviti per il visto indipendente, che sono sicuramente di più dei 100 del mese scorso, ma molto meno di quelli dei mesi iniziali dello scorso anno finanziario, quando eravamo abituati a 4-5.000 chiamate al mese. Poi hanno anche invitato 100 persone per il visto 489 regionale e quindi anche qui un pochino di più del mese scorso. Da notare che tutti i visti invitati non avevano meno di 80 come punteggio, cosa un po' preoccupante in quanto questo limita molte persone che hanno meno punti, dato che 65 è il minimo per partecipare alla lista d'attesa. Bisognerà vedere se da novembre, con il nuovo sistema di punteggio, gli inviti verranno estesi anche ad altri con meno punti oppure no. Altrimenti sarà molto difficile fare visti alternativi a quelli che necessitano di uno sponsor. Altra cosa da segnalare in questo giro di inviti è che ai richiedenti con occupazioni specifiche sono stati imposti punteggi più alti, ad esempio gli accountant, dove per essere invitati c'è bisogno di un punteggio di 85 addirittura. Ma questa era già una metodologia usata nell'ultimo anno, dove questi punti totali variavano a seconda del numero di richieste per quelle occupazioni dove c'era stato e c'è ancora un eccesso di richieste. Quindi questa è la situazione attuale e come si prospetta il prossimo anno finanziario, ma speriamo che migliori appunto da novembre, quando avremo un po' una rivoluzione sia del visto regionale che del sistema appunti.
È uscita la nuova lista delle occupazioni del New South Wales e al di là della lista vera e propria, la novità è che in questo momento è cambiato il sistema. Anche se il New South Wales è diventato pignolo, ci sono anche altri requisiti. Raccontaci quali.
Com'è consuetudine, ogni volta che comincia l'anno finanziario, gli stati revisionano i loro sistemi e le loro liste per i visti appunti. Chi puntualmente, chi un po' in ritardo, ci dice quindi chi sarà il benvenuto e avrà l'occasione di ottenere una nomination da parte di uno Stato o Regione con conseguenti 5-10 punti in più sul totale, che di questi tempi diciamo fanno sempre comodo. Per quanto riguarda il New South Wales, devo dire che tra tutti gli stati era rimasto il più semplice fino ad ora e senza troppe pretese, ossia bastava avere l'occupazione nella lista dello stato per poter essere selezionato. Ovviamente poi il New South Wales avrebbe scelto tra quelli presenti secondo alcuni criteri di preferenza. Ora invece con la nuova lista sono usciti fuori anche alcuni requisiti, tra cui il più importante è quello che per alcune occupazioni bisogna essere già domiciliati nel New South Wales. Insomma, così come tutti gli altri stati hanno sempre pensato, anche il New South Wales ora vuole essere sicuro che dopo l'ottenimento del visto non ci si sposti altrove. E si pensa che essendo appunto già sul territorio da un po' di tempo, che ci sia anche l'intenzione di rimanerci. Ovviamente se uno Stato dà questa preferenza al candidato è perché reputa che gli serva, in quanto ha un'occupazione e un curriculum allettante per colmare le carenze del territorio. Quindi per alcune occupazioni, quindi ripeto alcune non tutte, il candidato se non è già presente in New South Wales non sarà scelto. Non solo, ma secondo requisito dovrà anche aver lavorato sempre sul territorio nell'occupazione scelta per un anno e questo rende il tutto ancora più restrittivo, anche se non bisogna necessariamente aver lavorato sempre con la stessa azienda e non è obbligatorio essere per forza impiegati in quel momento. Quindi dovremo vedere alla fine veramente di queste persone quante avranno adesso i requisiti per rimanere ed ottenere una nomination nel New South Wales, perché ricordiamoci sempre che Sydney è sempre una delle mete preferite dalla maggior parte degli immigrati.
Normalmente quando passiamo in rassegna le novità sono sempre delle complicazioni oppure dei peggioramenti, c'è però adesso spazio per una notizia buona. È aumentata infatti la soglia dei costi per cui un visto può essere rifiutato per motivi di salute. E inoltre il calcolo viene fatto ora su un periodo diverso. Raccontaci i dettagli, Emanuela.
Questo è un cambiamento abbastanza importante. Sappiamo che chi ha certe situazioni mediche viene considerato un peso per la società a causa dei costi che impone al sistema sanitario e questo implica il rifiuto del visto. Ne abbiamo parlato già diverse volte. Ogni anno viene decisa una soglia di spesa massima oltre la quale il visto non viene dato. Quest'anno la soglia è stata alzata da 40.000 dollari a 49.000 dollari. Che cosa è incluso in questa spesa e come si calcola? Intanto è il medico dell'immigrazione che decide il costo in base a quello che sono, diciamo, i costi attuali in Australia, che ovviamente sono diversi da quelli italiani. E non solo include i costi medici veri e propri, ad esempio eventuali analisi o test clinici, ricoveri, chirurgie ospedaliere, farmaci e quant'altro. Ma in caso di visto permanente dobbiamo anche includerci eventuali costi sociali come pensioni di invalidità, sussidi sociali di diverso tipo. Ecco quindi che poi la cifra dei 49.000 non è poi così alta, ma la buona notizia è che prima, per chi aveva una condizione medica permanente, questa cifra veniva calcolata a vita natural durante, quindi la soglia veniva superata molto facilmente. Ora hanno invece messo un tetto massimo di 10 anni per chi, secondo il medico, ha il 65% delle probabilità che la malattia, vada oltre i 5 anni. Per chi invece ha delle condizioni mediche temporanee, il calcolo viene fatto sui 5 anni per chi ha un'età inferiore a 75 e sui 3 anni per chi ne ha di più di 75. Alla fine possiamo dire che ci sono molte più probabilità ora di avere un visto approvato se nei successivi 10 anni il costo non supera i 49.000 dollari. E questa, diciamo che ancora ovviamente rimane abbastanza difficile avere un visto per chi ha delle situazioni mediche complicate, però si prospetta molto meglio e insomma vediamo che cominciamo ad avere un po' più di flessibilità.
E concludiamo il nostro appuntamento di oggi, il nostro appuntamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, con delle statistiche. Il Tribunale, infatti, ha pubblicato recentemente delle statistiche interessanti. Vediamo quali sono gli appelli più gettonati, cioè i tipi di visti rifiutati o cancellati, e quanto questi appelli ci mettono, insomma, quanto ci si mette ad essere ascoltati.
Concludiamo con delle statistiche rilasciate dal Tribunale di Immigrazione, che sono sempre interessanti e danno un po' il polso di quella che è la situazione attuale dei rifiuti. Possiamo vedere che lo scorso anno finanziario sono stati richiesti più di 20.000 appelli, di cui il 65% sono stati decisi entro l'anno. Al momento ce ne sono ancora più di 38.000 in coda, numero che ovviamente include anche altri appelli dell'anno precedente, che non sono stati ancora risolti. La maggior parte dei casi sono stati a proposito di visti studio rifiutati per circa il 21% e sponsorship o nomination rifiutate al 19%. Seguono partner visa e business visa permanenti per un 13% ciascuno e visti temporanei di lavoro all'11%. Poi abbiamo altri visti ovviamente in percentuali minori. Per quanto riguarda le decisioni in appello, sembra che i partner visa abbiano la meglio per il 51%, cioè la decisione negativa del dipartimento viene ribaltata e vengono approvati. Tra quelli invece a cui di solito va male, spiccano gli studenti per le cancellazioni, siamo infatti ad una percentuale di successo di solo 16% e gli sponsor per le nomination dei lavoratori al 21%. In generale, sul totale degli appelli richiesti, l'anno scorso il 40% dei rifiuti o cancellazioni sono stati confermati, mentre il 30% sono stati approvati, quindi diciamo che può andare bene una volta su tre. C'è anche un buon 22% di persone che hanno ritirato l'appello, persone che poi ovviamente non hanno ricevuto i soldi indietro, in quanto adesso le tasse di appello vanno perse se si ritira la pratica. Per quanto riguarda le tempistiche, chi impiega di più per avere un'udienza sono le cancellazioni dei visti degli studenti, che impiegano quasi 2 anni, seguiti dai visti sponsorizzati e i visti partner con circa 1 anno e mezzo di attesa. Come vediamo, non è una pratica che si sbriga in poco tempo e di conseguenza bisogna considerare anche tutte le conseguenze appunto di tale attesa, in particolare se ci si trova nella condizione di non poter lavorare, perché ovviamente magari si viene da un tipo di visto che non ha il permesso di lavoro. Per cui bisogna, insomma, valutare molto bene prima di mettersi in questa direzione.
Allora è tutto per l'appuntamento di oggi. Emanuela Canini, grazie per essere stata con noi. Ci risentiamo fra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.